Abano and Betuel, de quello là, da te, Abano, perché sì, quello che avviene nel testo di oggi, nella prima parte, insieme all'ultima parte del testo di ieri, cioè è come la rivisitazione meditata, rivissuta nella memoria, rielaborata da parte del servo di Abramo, di quello che è avvenuto nella storia precedente, e quindi l'esposizione di questa storia a questi due personaggi che invece hanno vissuto queste cose da un'altra prospettiva, da un'altra parte. E sono come posti nella posizione di giudici in qualche modo di quello che dice il servo di Abramo. Potrebbero reagire in maniere diverse, ma appunto l'esposizione che viene loro fatta fa loro dire al versetto 50 dal Signore viene questa cosa. Addirittura il testo greco definisce questa cosa che in ebraico è la parola, il fatto anche, un comando. Dal Signore viene questo comando, questo precetto. Cioè, è una roba giustissima, nel senso che giudicano quanto è avvenuto e loro hanno preso attraverso le parole del servo come la volontà di Dio alla quale non si può, dice, non possiamo contraddire, quindi dobbiamo assecondarla, non possiamo, dice addirittura il testo greco, dire contro il male al posto del bene, per il bene, cioè c'è un ultimo, quindi è come se questi due si arrendessero alla volontà di Dio che si manifesta, si rende manifesta a loro da parte di questo servo. E poi, come vi ho un po' detto anche ieri, certo c'è l'intervento da parte dell'interessata, dell'oggetto di tutto questo discorso, e anche lei conferma. Quindi per Rebecca stessa è la conferma.
Sono rimasto incuriosito da una cosa molto piccola, sono proprio le ultime parole del brano di oggi, quindi Isacco si trova coinvolto dopo la morte della madre. Quindi mi sono chiesto come mai appunto l'autore di questo testo abbia voluto aggiungere a questa descrizione di questo fatto, questo stato d'animo di Isacco, che mi sembra, diciamo, anche quanto appena presentato Martino, tutto estremamente disegnato, grande, eppure c'è questo fatto minimo che mi sembra che pure debba avere, così, ecco, essere ricordato.
Notavo solo che questo che ha spiegato Martino adesso è nel giorno in cui leggiamo nella regola il richiamo a lasciarci prevenire dallo Spirito perché ciascuno di noi è scelto, e questo racconto, e questi richiami così forti alla storia di Tobia, e a un certo punto spunta fuori anche qui l'angelo, ecco, quindi c'è proprio la guida, la traccia della guida presente e attiva di Dio, delle cose della nostra vita che poi sono per un frutto.
Sempre a proposito dell'ultimo versetto, mi sembrava molto bello che dicesse che Isacco l'amò, quindi di questo conforto, e questa consolazione, questo riposo, ecco, dato dall'amore per Rebecca, la quale tra l'altro ha un rapporto particolare con la madre, cioè ho notato già ieri quando al versetto 29 era, no, versetto 28 era corsa ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose, quindi è curioso, no, che poi la madre di Rebecca riceve quei doni preziosi, versetto 53, ma anche al versetto 55, il fratello e la madre di lei disse: rimanga la giovinetta con noi. Quindi Rebecca aveva un rapporto abbastanza logico, insomma, speciale con questa sua madre, quindi forse aveva più moglie di questo Betuene, quindi lei abitava forse con la madre, non so, comunque sembra molto bello che appunto si ricordia che prende il posto un po' nel cuore di Isacco, in qualche modo, della madre anziana Sara, ecco, che è mancata. E quindi ancora di più, poi vedremo nel capitolo successivo, perché anche Abramo muore e quindi adesso è affidata a Rebecca e Isacco, ecco, la continuazione di quella discendenza, ecco, che tra l'altro viene ricordata qui nella benedizione del versetto 60, no? E benedissero Rebecca e le disse.
In questa rivisitazione che il servo fa di quello che è successo, mi è sembrato bello un particolare, perché lui, quando appunto aveva fatto questa benedizione al Signore, dicendo che il Dio del mio padre Abramo non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. E mi è sembrato bello che oggi questa cosa della bontà e fedeltà lui la dica loro, cioè sono loro che devono usare bontà e fedeltà verso il mio padrone e nella consentire a queste nozze. Quindi mi è sembrato bello che oggi questa cosa, appunto, il fatto che Dio fa bontà e fedeltà e afferma alle persone che si fanno strumenti di questo. Poi un'altra cosa così che mi ha colpito fin da ieri è questa, no, forse una sciocchezza, però in questo testo mi è sembrato che la presenza di questi cammelli sia centralissima, vengono, sono nominati in continuazione, soprattutto sono il segno, cioè il fatto che Rebecca avesse davvero il servo, lui lo chiede, sarebbe stato anche scortese, lo porto, però il segno è che lei propone di dar da bere anche i cammelli. E oggi lo ricorda questa cosa e oggi mi è sembrato bellissimo che sono questi cammelli a portare allo sposo. E così, appunto, mi è venuto in mente, tra l'altro oggi, vabbè, c'è anche Giovanni Battista, vestito di predica, insomma, mi è venuto in mente quando Gesù dice che basta dar da bere ai suoi piccoli per ricevere la ricompensa e quindi no. Ci ho pensato anche al Signore.
Quasi visivamente cos'è questi due cortei, uno di segno maschile e uno di segno femminile. Ci sono certamente i protagonisti, sono il servo e Rebecca, però nel testo di ieri diceva che appunto c'erano anche degli uomini che vengono accolti nella casa di Betuel, danno i piedi al servo e ai suoi uomini. E oggi partono con Rebecca, l'ancella e la nutrice, quindi insomma tutto, tutti i personaggi non si muovono mai da soli, ma insomma in forma di corteo quasi. Quindi sembrava che già ci fosse anche in questa immagine un segno nuziale.
La figura dell'angelo che era presente anche ieri nelle parole di Abramo al servo e che viene ricordata oggi, la ritroviamo anche nel Vangelo. Iniziamo oggi il Vangelo secondo Marco, che si apre esattamente con la stessa espressione: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, il mio angelo, egli preparerà la tua via. E questo naturalmente ci fa vedere che il brano di ieri e quello di oggi sono in previsione di un incontro nuziale, che è quello tra il Figlio di Dio e Israele, quindi l'umanità redenta, la Chiesa, la comunità. Perciò io penso che anche dal punto di vista narrativo tutto sommato ci sia un punto che è espresso molto brevemente nella traduzione italiana, versetto 58. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? Ella rispose sì. Dove invece sia il testo originale sia le versioni antiche dicono: ella rispose andrò, vuoi partire? Partirò. Ecco, mi pare che questo punto sia veramente il punto al quale il lettore è naturalmente sospeso dopo questo racconto dettagliatissimo, lunghissimo, ripetitivo, dove appunto si sottolinea soprattutto la fedeltà del servo di Abramo alla missione ricevuta, ma anche la fede del servo di Abramo che prega, si prostra, chiede al Signore se è proprio lei quella persona. Insomma, alla fine tutto punta a quel sì, a quell'andrò, a quel partirò, che naturalmente a noi non può non richiamare il sì di Maria, che pure non è un sì, nel testo dell'Annunciazione si compia in me la tua parola, ecco la serva del Signore. È questo sì nuziale, ecco, che dice che il viaggio è andato bene. Mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma forse uno dei pochissimi capitoli del libro della Genesi dove non c'è alcuna traccia o ombra di male, di negatività, cioè tutto è assolutamente perfetto. Nessuna sbavatura, nessuna esitazione, tutto funziona quasi in modo incredibilmente irreale, ma invece è la profezia dell'incontro nuziale del Cristo con Israele, tanto più che al versetto 65 c'è quel gesto che Rebecca compie che è così assolutamente contrario ai nostri costumi odierni, e cioè che quando lei capisce che è lui che viene, chi è costui che viene? È lui, Isacco, anziché sistemarsi bene e magari mostrare qualcosa di sé, prende il velo e si copre, che è un gesto di una bellezza incredibile, perché dice che c'è un'intimità, c'è un pudore, c'è una preziosità della persona di Rebecca che evidentemente è riservata all'intimità del suo rapporto con lo sposo. E anche questo naturalmente evoca racconti dei Vangeli, momenti in cui anche delle figure femminili si accostano con molta, con molto pudore al corpo di Gesù, non solo quando è ormai senza vita e quindi va curato e deposto e sepolto, ma anche quando per esempio cercano la guarigione, toccano il lembo del mantello, ungono i suoi piedi, piangono, dunque questo gesto così delicato, ecco, del velo della sposa, che peraltro evoca anche passaggi del Cantico dei Cantici, mi pare che abbia un grande significato di amore, alla fine è un gesto d'amore, ecco, come si dice che Isacco amò Rebecca, così attraverso questi gesti, sì, e il velo, si capisce che Rebecca ama Isacco.